periodo di vuoto c'è stato un problema tecnico. Sta per cominciare la trasmissione settimanale che va in onda tutti i martedì tra mezzogiorno e l'una a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione ha il titolo "Senza lavoro non c'è previdenza". Noi vogliamo continuamente sottolineare qual è il rapporto strettissimo che c'è tra chi lavora e chi sta in pensione. Chi sta in pensione normalmente ha già lavorato. Il nostro sistema di ripartizione ha questo principio, che chi lavora versa una cospicua cifra del suo reddito, del suo stipendio, con i contributi all'INPS. In questo modo si garantisce un diritto per il futuro e l'INPS, che riceve questi soldi, subito alimenta le pensioni, cioè da il maturato, in base alle prestazioni, agli anni di contribuzione, allo stipendio che correva, gli dà il modo di vivere. In questo modo i pensionati possono garantire una sopravvivenza ai figli, ai nipoti che non hanno lavoro o lavorano in nero o comunque non ce la fanno più con la vita di oggi. Il potere attuale, che è neoliberista, non è più popolare o socialista come ci augureremo noi, ha intaccato da anni il principio di solidarietà. Sta trasformando il sistema pensionistico non più da solidale in un sistema di rendite individuali. Il problema è che quando i lavoratori hanno una pensione bassa, uno stipendio basso e non hanno continuità di versamenti, quello che viene accumulato sarà scarso, per cui le loro pensioni saranno proporzionate verso il basso. Adesso siamo ancora in un sistema misto, cioè non c'è più retributivo pieno, ma dal 2011 si applica una quota di contributivo. Man mano che passeranno gli anni, la quota di contributivo sarà sempre più pesante, e questo praticamente alleggerirà nel corso del tempo quanto ci troveremo a casa nel conto. Ecco, come pensano di risolvere questo problema i nostri cari governanti? Di stimolare quello che è la pensione complementare, cioè praticamente i lavoratori sono invitati a versare parte o interamente il TFR, premio assunti e intero TFR, ai fondi negoziali o assicurativi privati. Questi fondi non hanno un carattere solidaristico, assolutamente no, è un'assicurazione. Praticamente si ammucchia un montante e questo montante, al momento di quando si va in pensione, verrà distribuito per dividendo per il restante periodo previsto della vita in base all'età stimata di sopravvivenza. Ecco, oggi vorremmo affrontare due argomenti: di come il governo e tutti i mass media gli stanno andando dietro per propagandare questa mistificazione, questo imbambolamento che fanno continuo, facendoci credere che non è possibile andare avanti in un altro modo. Noi non siamo d'accordo e cercheremo di dimostrarlo. Poi faremo un accenno anche a cosa stiamo organizzando o è stato organizzato per il 25 aprile, la festa della liberazione. Avremo sicuramente un corteo da Piazza del Colosseo e verso la piramide, e probabilmente andremo verso il testaccio per dare un supporto ai compagni curdi che sono stati minacciati di essere buttati fuori dai loro centri di raccolta all'ex mattatoio. In un'occasione raccoglieremo le firme per incentivare il referendum che si svolgerà l'anno prossimo. Vi raccomandiamo di venire alla manifestazione e fornirci il vostro sostegno. Ecco, noi Cobas abbiamo una sede a Roma in cui siete invitati, veniteci a trovare quando potete. Noi ci siamo soltanto il giovedì mattina dalle 10 alle 13, viale Manzoni 55, è vicino alla fermata metro A Manzoni, o ci si arriva col tram 3. Potete telefonarci, se no in tutti i giorni, sia mattina che pomeriggio, al numero 06 70 452 452 e vi risponderemo con magari con un pochino di ritardo, ma comunque vi rispondiamo. Se volete potete mandarci invece un'email alla casella postale pensionati@cobas.it. Questa radio non campa d'aria, va in onda, va in aria, ma non campa d'aria. Non ha nessun sostegno esterno se non quello dei contributi che danno gli ascoltatori affezionati. Sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, potete trovare tutti i riferimenti per fare una donazione, sia con conto corrente postale, sia con un bonifico continuativo. Per trovare il sito su motore di ricerca qualsiasi scrivete ROR, che è l'acronimo di Radio Onda Rossa, e dovreste trovarlo. Chiamateci al telefono al 06 49 17 50, è il classico numero di Radio Onda Rossa, lo ripeto, 06 49 17 50, su argomenti che stiamo citando o su stimolazioni anche esterne, però cercate di rientrare negli argomenti, non divagate. Ringraziamo tutti e buon ascolto.
Ebbene, allora, la trasmissione di oggi, diciamo, non è che intendiamo affrontare chissà quali temi nuovi, ma affrontarli, diciamo, da un'ottica diversa, che però è essenziale, ed è quella, l'ottica che il padronato, i governi, chi detiene il potere cerca di creare intorno alle pensioni, alle problematiche delle pensioni, ed è un'ottica che già è distruttiva. È un'ottica che, diceva giustamente Fulvio stamattina, è una fabulazione, è fatta di fatti veri e non veri, è fatta soprattutto di fatti verosimili che sembrano veri, e soprattutto però c'è poi il punto di approdo sempre di qualsiasi, in qualsiasi tema rispetto alle pensioni si vada a toccare, c'è un atteggiamento distruttivo della pensione pubblica rispetto a una propensione, a un invito ad andare nelle pensioni private come le pensioni integrative. E questo bisogna capirlo bene, perché altrimenti si prendono già delle troppe molto gravi. La prima molto grave è quella di pensare che una pensione possa essere anche privata. La pensione privata non esiste. La pensione privata è esclusivamente un prodotto finanziario che deve stare sul mercato finanziario, che non ha nessuna regola, nessun regolamento, in cui domina il mercato, e che è per questo non è una pensione. La pensione può essere soltanto pubblica, ossia se c'è una regolamentazione di questo risparmio, perché di risparmio anche in questo caso si tratta, ma una regolamentazione stringente basata sulla certezza del diritto, sulla continuità del diritto, che per alcune generazioni di pensionati è un'esperienza che abbiamo fatto. Allora, senza questa regolamentazione, senza sottrarre il risparmio dei pensionati al mercato, non esiste la pensione. Esiste una possibilità, un tentativo di investimento nel mercato che ha il destino che avrà. Le pensioni pubbliche, infatti, sono nate soprattutto e dopo, no, che si è visto che per molte decine d'anni i risparmi che i lavoratori mettevano da parte, accumulavano e che credevano di poterci contare nell'età avanzata, quando non avrebbe potuto più lavorare, sfumavano. La prima condizione per far sfumare i risparmi è stata la guerra. Le due guerre mondiali hanno visto sfumare completamente ogni forma di risparmio, prima di tutto quello dei pensionati, di quelli che più deboli, no, sul mercato, che quindi il loro. Ma ci sono state crisi di tipo bancario, di tipo finanziario, che ugualmente hanno pescato e hanno raso al suolo ogni monticello di risparmio che era stato fatto dai lavoratori dipendenti. Allora, la risposta delle pensioni pubbliche è una risposta proprio di negazione del risparmio al mercato. Noi non neghiamo che dove c'è risparmio c'è finanza, c'è accumulo di ricchezza. Questo lo sappiamo benissimo, ma perché sia risparmio pensionistico bisogna che abbia la certezza delle regole nel tempo, nelle generazioni, tra una generazione e l'altra, tra lavori di un tipo e lavoratori di un altro tipo. Quello che diceva Fulvio, il sistema solidaristico che noi abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in poi in particolare. Allora, la falsità invece su cui si regge la fabulazione dei padroni che cerca di infangare e soprattutto di infangare contemporaneamente, di fregare, di saccheggiare le ricchezze del risparmio pensionistico, si regge su tre elementi, ma soprattutto su una grande omissione. L'omissione che nessuno vi dirà mai, leggete, rileggete, ormai si li scrivono ogni giorno, paginate e paginate sui quotidiani, sui telegiornali, in tutte le circostanze adesso si parla di pensioni, ma nessuno mai ricorda che i contributi pensionistici dei lavoratori italiani sono il 33% del loro salario lordo. Non esiste un'aliquota contributiva così elevata come questo 33% che paghiamo o abbiamo pagato noi lavoratori italiani. Questo anche perché la Costituzione metteva al centro il lavoro e col lavoro e i lavoratori la garanzia di una vita libera e dignitosa, e il sistema previdenziale era essenzialmente questo: un risparmio custodito dallo Stato, tenuto lontano dal mercato finanziario, che garantisse ai lavoratori e a quelli che sono influenzati dalla solidarietà dei lavoratori, no, potessero avere questo grande cumulo di risparmi che si realizza attraverso le contribuzioni pensionistiche. Allora, ponetevelo questa domanda e ponetela in tutte le circostanze in cui è possibile verificarne la veridicità. Come mai non ci raccontate mai che i lavoratori italiani pagano il 33% più di ogni altro paese di contributi pensionistici? Tenete presente che la Germania, che ha recentemente, l'anno scorso, ha aumentato i contributi, è passato dal 18 al 20% del salario di contribuzione pensionistica. La Francia sta ancora sotto il 18, e diciamo sono i paesi con cui ci confrontiamo più vicini al costume, alla struttura demografica, no, del nostro paese. Ebbene, lì, in quei paesi là, che significa? Che le pensioni in parte vengono pagate con contribuzioni dei lavoratori e in buona parte vengono pagate prendendo i soldi dalla fiscalità generale. Quindi la prima falsità che va smontata è che se le pensioni previdenziali stanno in rosso, sono in deficit, dipende dal sistema pensionistico. È falso. Il sistema pensionistico è assolutamente in avanzo, è anche per questo che fa gola, no, padroni e imprenditori per arraffarselo. Però non c'è assolutamente nessun deficit da parte del sistema pensionistico previdenziale. Il primo trucco è farlo apparire, però apparire, farlo apparire, no, come deficitario, come insufficiente. E allora qui si crea il primo grande mischio, la grande miscela, la grande affabulazione, che le pensioni stanno in rosso. Ripeto, non è vero, le pensioni previdenziali pagano oltre quello che devono pagare e pagano anche una parte delle pensioni assistenziali, ma la maggior parte delle spese che lo Stato sostiene per le pensioni assistenziali sono di carattere generale, devono gravare non sui contributi pensionistici dei lavoratori, ma devono gravare sulla fiscalità generale. Qui l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo fatto un lungo discorso sulla fiscalità generale, chi la paga, e la pagano quasi esclusivamente in Italia i lavoratori dipendenti, imprenditori, imprese, finanzieri, eccetera, sono quelli che pagano le briciole quando non la evadono, ma anche se la pagano sono sempre briciole rispetto alla ricchezza che noi apportiamo con i nostri contributi da una parte e con le nostre tasse dall'altra al funzionamento complessivo dello Stato. E allora, diciamo, quali sono le tre grandi bugie che sostengono questa ideologia? La prima è che le pensioni retributive sono un furto, perché non sono stati pagati i contributi e quindi chi ha una pensione retributiva non ha pagato sufficienti contributi. La seconda è i lavoratori anziani, gli anziani pensionati rubano salario e posti di lavoro ai giovani. Questa è una grande bugia che cercheremo di smontare oggi. La terza, le pensioni insufficienti impongono le pensioni integrative, quelle che si vanno ad acquistare sul mercato come fondi pensione, eccetera. Allora, queste tre, diciamo, grandi bugie vanno smontate, e nello smontare queste bugie noi creiamo anche, diciamo, una coscienza pensionistica, previdenziale, che se no rischia di essere vanificata, perché se noi accettiamo le loro bugie noi rinunciamo a un sistema pensionistico pubblico che è l'unico vero in grado di garantire libertà e dignità ai lavoratori nel momento in cui vanno in pensione.
Buongiorno, sono Ermanno.
Mi sembra che dalle osservazioni e dalle sottolineature che stiamo facendo possiamo chiaramente dire che rispetto alla questione delle pensioni e del lavoro, noi viviamo in una fase in cui effettivamente c'è in atto un'involuzione che non è soltanto sociale, ma è un'involuzione anche dal punto di vista liberale, se vogliamo, nel senso che la democrazia nella sua formalità non è che tende più ad avere uno sviluppo progressivo, ma è all'incontrario. Non è un caso che stanno preparando il cambio di 40 articoli della Costituzione, articoli della Costituzione che sulla base del titolo terzo riguardano sicuramente anche i rapporti economici, dove chiaramente mettendo mano all'articolo 36, mettendo mano all'articolo 38 e dando una lettura distorta dell'articolo 53, che se non altro, Piero prima ricordava che praticamente il prelievo che oggi pagano le alte pensioni, e quindi le pensioni anche di un ceto agiato, è diventato veramente poca cosa, nel senso che sulla base dell'articolo 53 fino a 20-30 anni fa c'era, se possiamo dirlo, un prelievo proporzionale, nel senso che oggi le classi agiate pagano intorno al 30%, e ieri per esempio pagavano una cifra molto più alta. Era
il 72%.
Sì, arrivava al 70%, quindi oggi pagano un 40% in meno, mentre invece all'inverso quello che pagavano i lavoratori dipendenti e i pensionati, che poteva stare intorno al 23-27%, oggi con la media ci avviciniamo quasi al 30%. Quindi significa che c'è un intervento inversamente proporzionale e che tende quindi a peggiorare sempre maggiormente le condizioni di vita e di lavoro e dei lavoratori e dei pensionati. È chiaro che per fare questo hanno dovuto mettere mano, l'abbiamo detto più di una volta, alla deregolamentazione del lavoro, nel senso che oggi a loro riesce bene la storiella di fare la guerra tra poveri, del far credere che oggi i giovani non trovino lavoro perché praticamente la colpa sarebbe dei padri e dei nonni. Evidentemente questa è una storiella che non regge, nel senso che nessun padre e nessun nonno ha detto aumentatemi l'età per andare in pensione. È tutta una cosa che hanno sempre deciso loro, e quindi noi rispetto a questo qui sappiamo che la battaglia ormai non è soltanto di carattere sociale, di carattere politico, ma anche una battaglia culturale, nel senso che è tempo che intanto si cominci a capire una cosa, che dal momento che non danno lavoro è chiaro che questi, che per cogliere il prelievo fiscale, devono colpire pensioni. Allora più io praticamente deregolamento il lavoro, più mi invento contratti a cosiddetto tempo a tutele crescenti, più a zero la possibilità di rientrare nel lavoro una volta che sono colpito ingiustamente, più insisto nel mantenere nel settore privato una differenza tra uomo e donna per quanto riguarda il lavoro salariato, evidentemente noi abbiamo l'esigenza non di assumere nessun atteggiamento che qualcuno potrebbe pensare che siano atteggiamenti velleitari, nel senso noi non ci poniamo su questo terreno, perché le contraddizioni di questa società sono così grandi ed evidenti che non si pongono immediatamente su un livello conflittuale più ampio, ma sono contraddizioni che vanno a colpire. Per esempio, quante volte sentite dire si colpisce non solo il movimento operaio, il ceto popolare, ma si colpisce ormai anche il ceto medio che si sta praticamente proletarizzando sempre più. Quindi si tratta di ragionare intorno al carattere della crisi che praticamente oggi investe le società moderne. Quindi diciamo che l'esigenza di ancora oggi è quella di fare tra non molto una battaglia, magari anche il 20 ottobre cominceremo nel prossimo referendum a ostacolare quella che è la cosiddetta riforma istituzionale, perché lì siamo passati non dalla nostra rivendicazione, che è a livello di massa e popolare, di applicare la Costituzione. Invece questi sono arrivati al punto, non solo non l'hanno applicata in tutti i suoi aspetti, ma addirittura ora la vogliono anche cambiare, perché la cambiano perché ormai la ritengono che sia, per certi aspetti, in molti articoli, un orpello fastidioso che crea ostacoli alla governabilità, che crea ostacoli alle logiche finanziarie. Tant'è vero che continuamente viene detto che questa Costituzione va modificata, perché ha in sé ancora aspetti che non sono prettamente liberali, ma sono aspetti che su certi articoli, che nel rispetto della dignità dell'uomo, hanno anche un valore solidale, e anche aspetti, come si diceva una volta, di socialismo. È chiaro che non voglio entrare nel merito di questa questione, che è una questione che è molto più ampia e andrebbe dibattuta a un altro livello e con un'altra trasmissione, però è chiaro che noi viviamo in una fase in cui c'è in atto un'involuzione. C'è in atto un'involuzione e purtroppo non c'è la capacità nostra di costruire un fronte comune di resistenza. E quindi su queste cose noi cominciamo e seguiamo a dire le nostre osservazioni, facciamo la nostra parte per quanto possibile, per quanto capaci, come pensionati Gobas, e con questo però ci rendiamo e siamo a disposizione di quanti possono su queste questioni sviluppare maggiormente il rapporto e il confronto con noi. È per questo che spesso nelle nostre riunioni invitiamo i cittadini, invitiamo i giovani, invitiamo anche altri pensionati a intervenire e a fare loro stessi una riflessione su quanto sta avvenendo, nel senso che ormai non c'è più nessuna logica, il lavoratore non ha più neppure il diritto a una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, e neppure ce la fa più ad assicurare quindi per sé e per la famiglia di dare un'assistenza che sia libera e dignitosa, ma parliamo quindi di chi comunque in ogni caso ha un lavoro, e la cosa diventa ancor più pesante se consideriamo che oggi ormai ci sono lavoratori che intorno ai 50 anni sono investiti da processi di mobilità, quindi da crisi annunciate molte volte strumentali da parte dell'azienda, e mentono questi lavoratori a 50 anni in mobilità per poi mandarli direttamente ad accrescere l'esercito dei disoccupati. Quindi le materie sono tante, ecco perché noi insistiamo a dire, e partiamo proprio dal fatto che senza lavoro non c'è previdenza, ma è chiaro che senza lavoro non c'è neppure dignità, e quindi nel momento che manca la dignità e il rispetto dell'uomo, io credo che sia giunto il momento che cresca sempre più la consapevolezza che bisogna in qualche modo mettere in moto una resistenza sociale sempre più evidente. Noi ce lo auguriamo, noi stiamo qui, facciamo la nostra parte, ma soprattutto, come dico sempre, aspettiamo i giovani, perché i giovani sono la linfa vitale di ogni cambiamento, e non può essere sempre la stessa generazione che porta avanti i processi di cambiamento. Noi ci siamo per dare il nostro contributo, ma nello stesso tempo vorremmo essere sollecitati, anche criticati, anche giocando con chi le campagne di mistificazione che vengono fatte sul rapporto fra generazioni passate e nuove generazioni, per dimostrare che in effetti questi seguono sempre la vecchia logica di riuscire a dividere per meglio poi governare e imporre le loro scelte sempre più selvagge dal punto di vista dell'economia.
E certo, la cosa secondo me deve avere un inizio, diciamo, questo capovolgimento dei ragionamenti, delle mentalità, delle culture, deve ripartire un po' dalla base, e proprio voglio partire da questa affermazione che nessuno mai contesta, io pubblicamente non lo sento mai, che le pensioni retributive sono un furto, perché non sono stati pagati i contributi necessari per poter poi dare la pensione.
Lucia Grossa con la casa.
Allora, io vorrei sentire se il discorso che faccio è convincente. Allora, il primo esempio che faccio è questo: un lavoratore che ha lavorato 40 anni può pagare la pensione per un pensionato che difficilmente raggiunge i 20 anni di pensione. Attualmente la pensione dura nella media, certo, ci sono poi casi eccezionali, sia di quelli che muoiono prima sia di quelli che muoiono dopo, ma dura regolarmente nella media 18 anni. Quindi fatevi il conto: se io lavoratore ho pagato il 33% per i primi 20 anni e poi ho pagato l'altro 33% per i successivi 20 anni, significa che io ho accumulato il 66% necessario per pagare la mia pensione. Ma la pensione che tradizionalmente, legalmente valeva, era dell'80% dell'ultimo stipendio. Quindi questo è un ragionamento che fa capire che il risparmio pensionistico oggi in Italia di un lavoro è sufficiente per la sua stessa pensione, e anzi sovrabbonda. Se io faccio il mio caso specifico, no, so benissimo di aver messo da parte una una parte di pensione, un risparmio pensionistico che mi consentirebbe di vivere ben oltre i 100 anni senza togliere contributi a nessuno, che io ho pagato per me, perché io adesso ho l'80% della pensione, del mio stipendio, dei miei ultimi stipendi, gli ultimi 10 anni di stipendio, ne prendo l'80%. Quindi non c'è nessun furto, diciamo, il contributo che abbiamo pagato e che i lavoratori continuano a pagare, anche i più precari devono capire che comunque stanno pagando, no? Anche se fanno una sola giornata di lavoro, quella contributo così elevato, ed è quello che dovrebbe e deve garantirgli, perché se non glielo garantisce è perché il risparmio che va affidato all'INPS viene saccheggiato in continuazione, permanentemente. Adesso si parla per esempio di rivedere le pensioni di reversibilità. Le pensioni di reversibilità stanno nel conto del 33% che uno paga, perché tra l'altro le leggi che hanno istituito le pensioni pubbliche in Italia tengono conto di una tradizione socialista ma anche cattolico progressista, che sapeva bene nella sua attività di mutualità quotidiana, no, che chi aderiva a una società di mutuo soccorso non solo stava pensando alla sua pensione, ma stava pensando anche alla moglie, ai figli, a quelli che lui avrebbe lasciato. Quindi c'era questo tratto di mutualità, e l'elevatezza di questo contributo così alto dipendeva che si doveva coprire proprio con un fenomeno di mutualità e di solidarietà anche la pensione dei quelli che si chiamano i superstiti, che sopravvivono. Quindi è sicuramente una gran balla oggi dire che le pensioni calcolate col sistema retributivo siano state o siano un furto. È l'unica vero indice scientifico e pragmatico e rilevabile, no? Noi sul nostro bollettino pubblicheremo adesso quali sono i calcoli che ci dicono dall'INPS vengono fatti per dare la contribuzione. Nessuno di noi, nessuno di voi capirà niente. Un'intera pagina fatta di un linguaggio cifrato matematico, la cui unica ragione è quella di sostituire un tasso di cambio del nostro risparmio, quindi di valorizzazione del nostro risparmio, no? Che ha un unico indice valido, che è la retribuzione che il lavoratore percepisce nell'ultimo stipendio. Tutti gli altri sono indici fatti apposta per mettere le mani sul risparmio pensionistico. E questo, ancora cerchiamo di dimostrarlo, questa affermazione, se un lavoratore ha bisogno dei contributi di un altro lavoratore per poter avere tutto il resto della vita con la pensione dignitosa, il calcolo si fa, è presto fatto. Un lavoratore che sta lavorando sta pagando contributi nella misura in cui li aveva pagati lui, no? In proporzione al proprio stipendio, li sta pagando per almeno 40 anni, no? E sicuramente quindi una contribuzione di un lavoratore è sufficiente a mantenere dignitosamente e in libertà un lavoratore in pensione oggi. Anche se questo non fosse vero, ci sarebbe spazio per poter dire che stiamo in rosso con le pensioni, ma questo è assolutamente vero. Bisogna aggiungere che però con questi soldi della ricchezza che noi abbiamo messo da parte ci sta un'intera gamma di fattori assistenziali che viene prelevato dal nostro risparmio, no? E che non ha quel risparmio là non ha quel compito. Ci sono state delle trasformazioni grandi nel nostro paese, ci sono state la privatizzazione delle poste, delle ferrovie, della telecom, in gran parte c'è stata una grande trasformazione nelle industrie che hanno portato per esempio a dare all'INPS la gestione di segmenti di pensioni che erano autonome, erano diciamo semi-private perché c'era l'obbligo di pagarli, però venivano gestiti al di fuori degli enti previdenziali. Bene, nell'ente previdenziale oggi INPS, quello proprio così chiamato fondo pensionistico per i lavoratori dipendenti del privato, quel fondo là paga almeno 3-4 miliardi l'anno, ogni anno, perché i dirigenti d'azienda, che sono 38.000 a pagare i contributi, sono 98.000 quelli che prendono le pensioni. Ossia, nella strutturazione delle aziende private è cambiato anche la figura del dirigente, è in via di scomparizione, perché il dirigente viene spesso sostituito dai manager che non sono lavoratori dipendenti, sono altro dai vecchi dirigenti. Eppure pensate, con i soldi di un lavoratore precario magari, no, a tempo determinato, che lavora saltuarialmente, no, si pagano pensioni a questi ex dirigenti di 50.000 euro l'anno, quando invece un lavoratore dipendente in media prende 14.000 euro l'anno. Quindi è, capite quanto è ricca il nostro risparmio, se addirittura l'INPS, i governi riescono a fare questa operazione, no? di pagare con i nostri risparmi pensionistici certe trasformazioni che sono state volute dai governi, di privatizzazioni, di sottrazioni di manodopera, di perdita dei diritti, per cui diciamo un'azienda come l'Enel, che aveva bisogno di 160.000 lavoratori, adesso riesce a lavorare con meno di 60.000 lavoratori. Quindi tutto questo progetto non è come diceva Don Milani, che un po' di viti, qualche bullone si sono incontrati e hanno formato un carro armato. È un circuito previsto, stabilito, che doveva colpire le pensioni, perché sapeva che poi con le pensioni sarebbe stato pagato il costo, no, di chi invece non aveva contribuito a sufficienza per avere le pensioni.
Ma è proprio su questa questione delle pensioni, che della privatizzazione, che va ragionato in maniera approfondita la questione dell'involuzione che prima ricordavo. Basterebbe ricordarti che anche questo sarà un articolo che salterà, che sarà quell'articolo 41 della Costituzione, quando a un certo punto chiaramente la società è una società democratico borghese, quindi una società democratico liberale, e evidentemente dà una tutela all'iniziativa economica privata, ma nello stesso tempo, mentre dà un sostegno all'economia, uno spazio all'economia economica privata, che quindi è e rimane libera, poi aggiunge subito dopo una precisazione, l'articolo 41, quando dice che tutto questo però non può andare in contrasto con l'utilità sociale, o in modo per esempio da recare danno alla sicurezza, alla libertà, ai bisogni della gente. Quindi non solo la Costituzione, ma i governi dovrebbero essere stati rispettosi di quanto dispone la Costituzione, e quindi non avviare processi di privatizzazione dei settori e servizi pubblici che hanno cambiato il senso profondo di questo articolo, nel senso che la legge comunque dovrebbe determinare sempre i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata, quindi tutti e due gli aspetti, possono essere indirizzati e devono essere coordinati ai fini sociali. Allora la domanda è questa qui: qual è il fine sociale perché si privatizzano i trasporti? Qual è il fine sociale perché si privatizza la sanità? Qual è il fine sociale perché si privatizzano i posti e le poste? E quindi è chiaro che nel momento in cui si vanno a ledere quei principi che devono essere indirizzati e coordinati alla tutela del servizio sociale, significa che i lavoratori e i cittadini vengono colpiti due volte, vengono colpiti sia come lavoratori e vengono colpiti come cittadini, nel senso che sulla base dei processi, dei piani di impresa diversi, perché le aziende pubbliche ormai non sono più soltanto aziende pubbliche nel senso vero del termine, ma sono quasi tutte diventate società per azioni a capitale quindi misto tra pubblico e privato, è chiaro che però la tendenza è quella di incamminarsi, e anzi ci siamo incamminati su quella che è una privatizzazione dell'economia. Quindi se la strategia generale è quella della privatizzazione dell'economia, chiaramente questo quanto detta la stessa Costituzione italiana è veramente un intralcio, è veramente un orpello fastidioso. Ecco, quindi allora ai lavoratori colpiti perché gli chiudono l'ufficio postale, perché gli chiudono il presidio scolastico, perché gli chiudono il presidio sanitario, poi sono anche gli stessi lavoratori che magari vanno a lavorare lontano dai propri posti dove abitano. E quindi perché? Perché la logica della centrale all'impresa ha decentrato. Cioè prima c'era una decentrazione nel senso che si interveniva sul territorio, adesso si è fatto di nuovo all'inverso, si è fatto una centralizzazione forzosa in cui se devi arrivare al pronto soccorso devi fare 15 km, se devi andare a recuperare una lettera raccomandata ne devi fare 20, e nel momento che lo devi fare devi andare a trovare un mezzo di trasporto che non è più quello a disposizione dell'utilità dei cittadini, ma è quello dell'utilità di fare un profitto con quel servizio. Ecco, allora ci rendiamo conto che tutto quello che si diceva e che si è detto in questi tempi alla radio fa capire che veramente c'è bisogno di fare una resistenza e quindi vedere come intervenire su queste questioni. Ecco, allora è chiaro, proprio perché all'ordine del giorno non c'è una trasformazione radicale della società, ma c'è un'esigenza di fare battaglie per raggiungere e mantenere il risultato più alto possibile, e questo vale sia per tutti i cittadini che lavorano all'interno del nostro paese, quindi non cittadini riferiti soltanto al fatto di essere italiani o meno, ma quanti, per esempio, perché anche su sta storia è ora da farla finita, da pensare che i lavoratori migranti non creino e non diano sovvenzioni adeguate pagando le tasse che poi vanno a formare anche il pagamento dei prossimi 7 miliardi, vanno a pagare le pensioni. Quindi chiaramente quello che noi ci poniamo e ci domandiamo è una battaglia di più alto respiro, una battaglia di carattere culturale oltre che sociale e politica. Certo, ci sono 3.000 difficoltà, perché effettivamente seguiamo a essere
una difficoltà, come al solito, sta proprio, è una difficoltà culturale, perché ormai la capacità, certo, è asfissiante, diciamo, dei media, del coro,
la disinformazione ormai voluta, c'è una subcultura proprio che
se pensate il secondo punto, la seconda bugia, mi viene una parola che da bambino usavo molto, adesso me la sono ricordata, le pappole. A Roma si chiamavano le pappole, diceva, sì, stai a raccontare le pappole per dire le bugie. La seconda grande pappola, ma molto grave, è i lavoratori anziani, i pensionati tolgono salario e lavoro ai giovani. Allora, qui la prima cosa da capire è questo: il risparmio pensionistico ogni anno raggiunge i 240 miliardi l'anno, tutti gli anni 240 miliardi. Questi soldi, pensateci bene, sono tutti in aiuto all'economia reale. i soldi che guadagniamo noi pensionati, il 99% dei pensionati che guadagnano quelli sotto i 1000 euro, che già sono 6 milioni, ma anche quelli come noi che guadagnano, che siamo altri 6 milioni, che guadagnano fino a 2200, io non ce l'ho, però so che esistono, l'ho visto, l'ho conosciuti, 2200 euro, tutto quello che guadagnano è indubbiamente destinato al mercato, all'acquisto di merci, di prima necessità, di servizi, eccetera. Quindi nel flusso economico generale quella è una posta sicura destinata all'economia reale. Se ci pensate, tutto quello di cui stanno parlando questi governi, questo poi in particolare il governo Renzi, parla sempre di chi? Di economia finanziaria, ma mai che parlasse della situazione.
Ma manci,
se, se noi non avessimo questo cespite che assicura non solo la sopravvivenza nostra, magari dei nostri figli e dei nostri nipoti, ma assicura migliaia di posti di lavoro, perché certo, noi quello che spendiamo lo spendiamo per mangiare, per comprare le cose di prima necessità, quello che ci serve. Nessuno di noi porta i soldi alle isole Cayman, che io manco so dove stanno, però proprio manco cederei a portarli, però è quello, è
dai, vabbè, certo, noi con la nostra spesa come pensionati sosteniamo i macellai, i calzolai, chi vende la verdura, chi lavora, capito, anche dentro le palestre ci sostiene con le ginnastiche posturali, quindi quel reddito dei pensionati si trasforma immediatamente in ricchezza anche per altri lavoratori. Sottrarre reddito ai pensionati significa sottrarre reddito comunque ad anche altri lavoratori che lavorano per loro. Così come in generale sottrarre il reddito, per come è stato fatto in questi anni, rispetto dal salario e portarlo nel capitale finanziario, ha generato un impoverimento della società. Sempre mi ricordo che tempo fa c'era in televisione una pubblicità che sosteneva l'idea che gli italiani dovessero spendere. Consumate, spendete, perché così possa riavviarsi l'economia. Allora, in televisione si fa la pubblicità per la spesa. Realmente poi nelle politiche che loro applicano si tolgono redditi, salari e dalle pensioni e dal lavoro. Quindi significa che noi stiamo vivendo in una società sostanzialmente schizofrenica. C'è una classe dirigente che esprime una dissociazione mentale, e questa dissociazione nasce dall'incapacità di gestire ulteriormente il ciclo produttivo. È come se ci fosse una scissione anche nei rapporti economici. Una massa enorme di risparmio viene solamente svolta attraverso il capitale finanziario, e quindi è realmente inutile. Quello che invece dovrebbe essere svolto per la soddisfazione dei bisogni della gente non viene. Infatti quel risparmio che in questi 30 anni ci è stato chiesto di fare, quel travaso dei salari che sono passati dai lavoratori al capitale, perché così avrebbe investito, non è avvenuto affatto. Il capitale non investe perché? Perché alla fine capitalista che deve fare? Deve vendere il suo prodotto. Per vendere il suo prodotto è necessario che ci sia qualcuno che lo compri. Questa è la dissociazione che c'è all'interno del sistema. Quindi bisogna necessariamente aumentare le pensioni, aumentare i salari, affinché prenda almeno, se mantenga questo ciclo produttivo, altrimenti noi ci avremo una decadenza sempre e più grave della società in cui viviamo.
E questo guardate, sta avvenendo. Perché quello di questi giorni che sta avvenendo in Grecia. In Grecia si rischiano alcune pensioni vengano ridotte al 50%, perché gli è stato imposto dalla Troica. Troica significa Fondo Monetario Internazionale, significa BCE, Banca Comune Europea, e significa Commissione Europea. Quindi queste entità finanziarie che stanno sottraendo sovranità alla Grecia, ma che la sottraggono anche a noi, perché quando nel 2011 è arrivata la lettera dalla Commissione Europea che diceva le cose che adesso stiamo compiendo, no? Era proprio questo, l'imposizione di una linea politica che allora viene chiamata austerità, e ci è stata imposta. E l'obiettivo, guardate, non è poi così trascendente, è ricostruire la società servile, ossia un patronato sempre più distaccato, i lavoratori sempre più ridotti a una condizione di semischiavitù, no, che consente a chi è ricco di arricchirsi ulteriormente e soprattutto di congiungere potere e denaro insieme, cosa che fanno quotidianamente.
E quello che dice Piero è giusto, tant'è vero che questi organismi non sono organismi eletti da democraticamente, questi vivono extra legem proprio, per cui è come se il capitale, per mantenere se stesso, avesse bisogno di ritorno al feudalesimo. Da una parte abbiamo organismi che non vengono eletti, che decidono la vita dei cittadini dell'Europa, e dall'altra parte abbiamo ormai la tendenza al lavoro schiavile. È come se il capitale non fosse più in grado di gestire il lavoro salariato. Questo è il compito del lavoro salariato, e quindi quello di liberarsi del capitale.
Vai, Fulvio deve dire qualcosa. Sul suggerimento di un ascoltatore lavoratore che accogliamo in pieno, invitiamo tutti quante le persone che lavorano a farsi una fotografia. Voi sapete che l'INPS ha promesso e sta inviando probabilmente la busta arancione. Con la busta arancione ci sono c'è la situazione personale, individuale, dei contributi versati negli anni, e ci dovrebbe essere anche una stima fatta con valori attuariali, che sono ovviamente presunti, le stime sono quelle che sono. Noi non abbiamo notizia di nessuna busta arancione arrivata ai nostri conoscenti, però se voi accedete al sito dell'INPS potete scaricarvela e fare le vostre valutazioni. Per accedere al sito dell'INPS è necessario però avere il codice PIN, il PIN dispositivo, ricordatevi questo termine, non basta il PIN semplice, ma va reso abilitato per funzioni superiori. Adesso io non so esattamente quali funzioni potete vedere senza il PIN dispositivo e quali non potete. Siccome non è facile averlo, richiede due passaggi, va fatta, andate sul sito INPS, richiedete il PIN, e mi sembra che vi viene consegnata una prima parte, e poi la seconda parte vi dovrebbe arrivare per lettera. Componendo i due poi potete accedere. Non so se è già dispositivo, io ho dovuto andare anni fa alla sede territoriale e fare un'operazione di 20 secondi, dopodiché potevo entrare. Ecco, tenete conto di una cosa: anche se riuscite a entrare nella simulazione, tenete conto che il risultato è aleatorio, non sarà ovviamente possibile calcolare quello che ancora deve succedere. Io ho provato a fare, sono abbastanza bravino in Excel, a cercare di calcolare, in base ai dati che avevo, quanto poteva essere la mia pensione. Ecco, è estremamente difficile. Sulla vostra busta paga, voi non vedete esattamente quanto è la trattenuta, i contributi previdenziali, vedete soltanto la quota che viene definita a carico del lavoratore, che è il 9% rotti, mentre il restante 24% è carico del datore di lavoro. Questo 24% sulla busta paga non c'è, c'è soltanto sull'estratto conto dell'INPS. Tra l'altro il datore di lavoro si trattiene anche i contributi assistenziali. Assistenziali si intende l'indennità di malattia, l'indennità di gravidanza, di maternità successiva, la cassa integrazione, l'indennità di mobilità, ce ne sono diversi, più c'è la quota INAIL. Queste cifre voi non le vedete generalmente sulla busta paga, per cui senza avere i dati INPS non potrete mai calcolarvi, perché non li vedete, non li conoscete. Ecco, se avete problemi a questo riguardo, scrivete una email a pensionati@cobas.it e cerco un pochino di chiarirvi le idee. Purtroppo siamo in vicinanza della chiusura.
Telefonateci, fateci sapere chi riceve la busta arancione cosiddetta, poi non so se sarà veramente arancione, le fotografie di Boeri con una busta arancione si sono viste, però sarà importantissimo capire se non è l'ennesimo movimento per spingere la gente a fare a mettere i soldi, a mettere il TFR nei fondi privatistici, perché sebbene si chiamino fondi pensione in realtà sono soltanto prodotti finanziari, quelli vanno sul mercato, va bene,
con tutti i rischi che
ci stanno. Con tutti i rischi i poveracci sono sempre elevatissimi, se fosse miliardari correreste molto meno per i rischi, ma per un lavoratore è enorme,
anche perché quindi potrete fare insider trading se fossimo miliardari
comunque fateci sapere nelle buste arancioni che cosa c'è scritto, quanto sono facilmente gestibili, quanto soprattutto non costituiscono uno strumento di propaganda contro la pensione pubblica a favore delle pensioni private.
Buona giornata.
Ecco, stiamo per chiudere la trasmissione. Ci prendiamo impegno la settimana prossima, martedì prossimo, di entrare un pochino più nel dettaglio, se volete. Tenete conto però che le situazioni personali non sono discutibili in questa radio con questi limiti di tempo. Faremo soltanto delle questioni generali. Ringraziamo tutti dell'ascolto e buona giornata.
Ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Agenda, quaderno, disegni, ricette evasive, scritti anticarcerari.
Puoi venirla a prendere negli studi di Radio Onda Rossa, in via De Voci 56, oppure richiederla attraverso la mail scarceranda@ondarossa.info. Per ogni agenda acquistata ne verrà spedita una in carcere. Segnalaci un detenuto o una detenuta che vorrebbe riceverla.
Sostieni Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Smoking Menthol.